Leggevamo il poema che introduce il nostro libro. Vi dicevo una prima parte nella redazione di questo scritto, comprende, oltre che questo capitolo primo, naturalmente, i capitoli 2 e 3. Vi parlavo già questa mattina di come è composta questa sezione del nostro scritto, per cui adesso daremo uno sguardo, naturalmente uno sguardo sempre approssimativo, perché abbiamo a che fare con una delle grandi pagine dell'Antico Testamento, mi permetto di dirlo, il poema teologico per eccellenza, lasciando momentaneamente da parte quei due oracoli che fungono da cornice di questa composizione, ve lo dicevo questa mattina. Capitolo 2, dal versetto 4 al versetto 25. Una corsa, ma vorrei fare in modo di cogliere l'essenziale di questo canto, nel quale il nostro Osea assume in pieno la sua responsabilità di profeta in ascoltatore della parola, laddove il suo vissuto con quella vicenda drammatica di cui siamo a conoscenza è in tutto e per tutto divenuto occasione per contemplare come il Signore è all'opera nella storia del suo popolo, che è poi una raffigurazione paradigmatica di quella che è la relazione con la storia dell'umanità, quella che, guarda caso, noi poi chiamiamo storia della salvezza. Il canto si sviluppa in due svolgimenti, in due momenti, fino al versetto 15 e poi dal versetto 16 a seguire, con un colpo d'occhio potete arrivare alla fine del versetto 15, lui dice oracolo del Signore, versetto 15, e quindi perciò, ecco, tra il versetto 15 e il versetto 16 il perno attorno a cui ruota tutto il canto, due movimenti. Primo movimento, il canto qui si articola in tre strofe che hanno la intensità e manifestano l'urgenza della passione con cui lo sposo, in questo caso Osea, alle prese con quel tradimento dolorosissimo di cui sappiamo, irrompe per denunciare il fatto e per assumere atteggiamenti di rifiuto nei confronti della sposa adultera, traditrice. Questa presa di posizione dello sposo, Osea, e la sposa che, come sappiamo, ha assunto quegli atteggiamenti devozione nei confronti di comportamenti sessuali deviati, ma comunque dotati anch'essi di una valenza religiosa in quel certo contesto. Ma in realtà lascia trasparire senza difficoltà sullo sfondo quella che per Osea ormai è diventata, in ascolto della parola, la contemplazione riguardante il dramma della relazione tra il Signore e il suo popolo. Questa deplorazione, questo canto di lamento, questa denuncia, questa disputa, adesso assume inizialmente la caratteristica di un atto di ripudio, ma poi di fatto vedremo come la presa di posizione drastica, così rigorosa, a cui Osea fa riferimento, prende un'altra fisionomia. Prima strofa, dal versetto 4 al versetto 6. Accusate vostra madre, accusatela, si rivolge ai figli, interpella proprio loro come interlocutori diretti nel trasmettere la denuncia che assume niente meno che la potenza definitiva di un atto di ripudio, una sentenza lapidaria che di per sé non ammette alternative, non ci sono repliche possibili. Accusate vostra madre, accusatela, perché essa non è più mia moglie. Un'affermazione che più precisa, rigorosa, perentoria di così non potrebbe essere. Io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni. Notate come insieme con questa dichiarazione così definitiva, stando alla formula del ripudio qui utilizzata, adesso si evolve dando spazio a un'ipotesi di rinvio che di per sé, una volta pronunciato quel ripudio, non sarebbe pensabile. Ed invece un'ipotesi di rinvio, perché qui subito leggiamo: si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni, i segni del suo adulterio dal suo petto. Una volta che è ripudiata, non c'è modo né avrebbe senso richiamarla, porle delle condizioni, invitarla a dei comportamenti alternativi. Se c'è un rinvio, questo lascia intendere che rispetto a quel ripudio ci sarà ancora un'alternativa? Altrimenti, vedete questo altrimenti qui all'inizio del versetto 5, altrimenti, come se il ripudio che è stato appena pronunciato fosse rinviato. Allora, in questo caso, una volta che non corrispondesse alle richieste che adesso le vengono imposte, altrimenti la spoglierò tutta nuda, la renderò come quando nacque, la ridurrò un deserto come una terra arida, la farò morire di sete, e i suoi figli non li amerò perché sono figli di prostituzione, essi sono figli di prostituzione. E dunque, vedete, viene qui minacciata l'esposizione al pubblico ludibrio, denudata in modo tale da essere esposta al disprezzo di tutti, e notate come il riferimento alla sposa qui si confonde con il riferimento alla terra. La terra abitata dal popolo, quella terra che è elemento imprescindibile nella relazione tra il Signore e Israele, la terra promessa, la terra donata, la terra che è come il corredo di cui il Signore ha dotato il popolo nel momento in cui nel rapporto di alleanza con Israele lo ha sposato, la terra. Ebbene, la ridurrò un deserto, la farò morire di sete, i suoi figli non li amerò perché anch'essi sono figli di prostituzione. Ebbene, seconda strofa, dal versetto 7 al versetto 9, e la seconda strofa, vedete, qui per due volte nel versetto 7, usa quella parolina in ebraico che vuol dire perché due volte, nella mia traduzione non appare, e il nostro Osea in qualità di sposo, che ritiene necessario dare una motivazione a riguardo dell'accusa che è stata appena proclamata, ma questa motivazione si caratterizza adesso, come subito leggiamo, ancora una volta alla maniera di un intervento mediante il quale lo sposo vorrebbe correggere la sposa. Infatti leggiamo, perché dice la loro madre, i figli sono implicati, si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna. E di nuovo, perché essa ha detto, seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lina, il mio lino, il mio olio, le mie bevande. Vedete, una prostituzione vergognosa quando la sposa attribuisce ai suoi amanti quei doni che invece le sono stati puntualmente assegnati dal suo legittimo marito. E, perciò ecco qui il punto, vedete? Questa strofa che dà le motivazioni e lo sposo ci tiene a coinvolgere i figli, notate, sono loro stessi che subiscono gli effetti disonorevoli della prostituzione di cui è stata responsabile la madre, e dunque adesso questa motivazione che sembra ancora una volta così precisa e così così proprio garantita dal disgusto che ha prodotto il comportamento di quella sposa. La motivazione trova una conferma in sé inequivocabile: ha abusato dei doni che le erano stati conferiti per attribuirli ad altri amanti. Motivazione che più solida di così, più appassionata di così non potrebbe essere. Ed ecco il versetto 8, perciò ecco ti sbarrerò la strada di spine. Vedete, ancora un intervento che dovrebbe correggere, dovrebbe servire a correggere dunque l'ipotesi di un rinvio che riemerge qui dove stiamo leggendo, ti sbarrerò la strada di spine, ne cingerò il recinto di barriere, non ritroverai i suoi sentieri, inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli, allora dirà, ritornerò al mio marito di prima, perché ero più felice di ora. Già, notate quel perciò, lachem, tornerà altre due volte, questo perciò, dunque una conseguenza logica, inappellabile, soltanto che vedete la logica qui non è del tutto lineare, anzi non è affatto lineare, perché i motivi per rompere la relazione in maniera definitiva sono stati esplicitati. Conseguenza di tutto questo, ecco, degli sbarramenti, dei controlli, dei richiami, farò di tutto per frenarla, per rendere impervi quei sentieri che percorreva con tanto fervore. Allora inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà. Vedete? Non c'è logica. Notate qui addirittura nel versetto 9 questa attesa che sembra così sconsiderata e così sconnessa rispetto alle premesse di una conversione. Allora dirà, ritornerò al mio marito di prima perché ero più felice di ora. Notate, una conversione che di per sé viene prospettata
non tanto a dimostrazione del fatto che veramente si renderà conto di come stanno le cose la sposa, ma sta a dimostrare questa ipotetica conversione, così come viene formulata qui, che in lui, sposo, l'amore nuziale in un modo o nell'altro è ancora vivo. Anzi, vedete, questa maniera di esprimersi dimostra che nella sua attesa questo sposo ancora si accontenterebbe anche di una conversione interessata, nel senso che, vedete, ritornerò al mio marito di prima perché ero più felice, stavo meglio. Ecco, una conversione che sarebbe puramente ragionata, determinata da interessi di ordine pratico, materiale, si accontenterebbe di questo? In più, notate che qui, anche questo particolare grammaticale va notato, vedete che nel versetto 8 compare la seconda persona singolare. Perciò ecco, quel perciò, ecco, dopo le motivazioni che sono state espresse, ti sbarrerò la strada. Vedete che fino a questo momento non ha parlato direttamente alla sposa, ha parlato ai figli, ha pronunciato una sentenza di ripudio attraverso i figli. Adesso si rivolge direttamente a lei, a tu per tu. E vedete, questo confronto a tu per tu, qui dove viene usata la seconda persona singolare, conferma quello che stiamo leggendo, come in questa presa di distanza, in questa dichiarazione così esplicita, così chiara, così rigorosa circa il fallimento di una relazione, ancora c'è un contatto. Ancora c'è un richiamo, ancora c'è un circuito di contenuti vitali tra lui e questa sposa. Allora la terza strofa, e la terza strofa di per sé adesso dal versetto 10 al versetto 15 illustra un ulteriore intervento dello sposo, ma ancora una volta sembra illustrare il fallimento definitivo della relazione, malgrado tentativi che non sembravano comprensibili in base al ripudio che è stato formulato, ma questi tentativi ci sono stati, addirittura il ritorno a un rapporto a tu per tu, e poi adesso altri tentativi ancora senza risultato. Leggiamo. Non capì, versetto 10, non capì, un'incomprensione pesante, massiccia e impenetrabile, non capì che io le davo grano, vino, nuovo, olio e le prodigavo argento, oro, che hanno usato per i Baalim, per i Baal, come se fossero doni ricevuti dagli altri amanti, le divinità del Pantheon cananeo. Perciò anch'io tornerò a riprendere, vedete dove qui per la seconda volta compare quel perciò, e adesso non è la sposa che ritorna, sono io, dice lo sposo, io ritorno, e vedete qui è un modo di ritornare che ha le caratteristiche di chi fa delle rappresaglie. Allora sono io che ritornerò, perché lei non ha capito, dunque io rivendico quello che mi spetta, di cui lei invece, la sposa, ha abusato. Tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione. Ritirerò la lana, il lino, che dovevano coprire le sue nudità. Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani. Dunque, qui vedete una serie di interventi che serviranno, secondo questo modo di prospettare gli eventi futuri, a dimostrare lo squallore di questa sposa, rivendicando il diritto dello sposo che è stato ingiustamente offeso e che recupera
quello che gli spetta. Farò cessare tutte le sue gioie, dice ancora il versetto 13, qui le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue solennità. Vedete che qui traspare ancora una volta in modo inconfondibile, attraverso la vicenda di Osea e della sua sposa, la vicenda che riguarda la relazione tra il Signore e il suo popolo. Qui si prospettano vicende nel corso delle quali non ci sarà più motivo per festeggiare quelle scadenze, quegli appuntamenti nel corso dell'anno che confermavano il valore di quella relazione di comunione, di appartenenza vicendevole, di solidarietà indissolubile tra il Signore e Israele. Perché? Perché farò cessare tutte le sue gioie, le sue feste, i noviluni, i sabati, tutte le solennità. E vedete che questa cessazione delle ricorrenze nel ciclo liturgico fa tutt'uno con la cessazione dei cicli naturali, uno sconvolgimento cosmico, laddove proprio invece le divinità cananee, i Baalim del Pantheon cananeo, dovrebbero garantire la pioggia dal cielo, la fertilità della terra, il benessere, la prosperità, il successo e tutte queste cose. E farò cessare le sue gioie, diceva il versetto 13, e il versetto 14 aggiunge, devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui essa diceva, ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti, i Baalim, la ridurrò a una sterpaglia, a un pascolo di animali selvatici. Vedete, riemerge puntualmente l'immagine della terra. La terra, vedete, inaridita, la terra che non è più luogo di sopravvivenza, ma è luogo di desolazione, la terra inaridita, divenuta soltanto pascolo, ma per gli animali selvatici. E le farò scontare i giorni dei Baalim, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me, oracolo del Signore. Vedete, allora quel ripudio che è stato proclamato nel versetto 4 è davvero inevitabile, anzi corrisponde a un'urgenza doverosa, rigorosa. C'è di mezzo l'esperienza dolorosissima di un amore tradito e tentativi su tentativi di recuperare, di restaurare, di riconciliare, non c'è stato niente da fare, non c'è più niente da fare, oracolo del Signore. Perciò, vedete, per la terza volta, perciò, e qui si apre il secondo svolgimento del grande canto, che si sviluppa adesso in quattro strofe che sono puntualmente scandite dal richiamo al momento che misura nella storia umana quella novità assolutamente gratuita di cui solo il Signore è protagonista. Perciò, e vedete, a questo punto noi non avremo più nient'altro da attendere, malgrado i rinvii successivi di cui ci siamo resi conto leggendo i versetti che precedono, adesso è arrivata l'occasione piena, definitiva, irrevocabile, di sprofondare nell'abisso della condanna. Perciò, ecco, la attirerò a me. La condurrò nel deserto, parlerò sul suo cuore. La prima strofa, versetto 16 e 17. Le renderò le sue vigne, trasformerò la valle di Accor in porta di speranza, e là canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì o quando salì dal paese d'Egitto. Vedete, quello che dovrebbe essere, come dire, un rapporto logico tra i versetti che adesso leggiamo e quelli che precedono, una connessione logica. Perciò, ecco, questa logica è perfettamente contraddetta, malgrado tutte le aspettative che la denuncia, il ripudio, tutte le argomentazioni di cui ci siamo resi conto ci faceva intendere, adesso perciò la attirerò. Vedete, questo la attirerò usa un verbo che in altri casi si traduce con sedurre, la sedurrò, è una seduzione alla rovescia, la sedurrò. C'è un inganno seduttivo, una seduzione alla rovescia. Seduzione di per sé è un vocabolo che nel linguaggio corrente indica una via di depravazione, indica una deriva che ha tutte le caratteristiche di una caduta, di uno scivolamento, di uno smarrimento. E qui è la sedurrò. A me, la condurrò nel deserto e parlerò sul suo cuore. Ricordate che questa espressione, tanto per rievocare un testo che probabilmente avete accolto nella vostra memoria, compare alla lettera all'inizio del libro della Consolazione di Israele, Isaia 40. Consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme, ecco. Ditele che è finito il tempo della sua schiavitù, sono passati un paio di secoli, nel tempo dell'esilio, a metà del VI secolo avanti Cristo, a Babilonia, un profeta anonimo diventa eco di questo messaggio di consolazione. Parlate al cuore di Gerusalemme. Ma Gerusalemme è un ammasso di rovine, Gerusalemme è una città in macerie, Gerusalemme è stata devastata, desolata, il tempio è profanato, il culto è interrotto, la popolazione è deportata. Parlate al cuore, Gerusalemme è ancora un cuore. Parlate al cuore di Gerusalemme, ditele che è finito il tempo. Ma due secoli dopo, intanto vedete Osea. La condurrò nel deserto, parlerò sul suo cuore. C'è in questi due versetti la testimonianza di una nostalgia riguardante un'antica intimità, questo richiamo al deserto, dove poi nel deserto ne sono successe di tutti i colori, ma nel deserto comunque è stato anche certamente sigillato un vincolo di comunione tra Israele e il suo popolo. Ma poi nel deserto quante malefatte, quanti motivi di traviamento, questo adesso è un altro discorso. Parlerò sul suo cuore, come quando uscì dall'Egitto. E allora vedete qui lo sposo già ascolta in anticipo la risposta con cui la sposa sedotta da lui, la risposta con cui si esprimerà, e allora canterà come nei giorni della sua giovinezza, quando fu tirata fuori dall'Egitto, risalì dall'abisso della perdizione, dello smarrimento, dall'inferno,
egiziano. Vedete che è la vicenda di Osea e la relazione matrimoniale con la sposa, ma è attraverso il suo vissuto che Osea sta ricapitolando tutto il disegno della storia d'amore che ha coinvolto il popolo di Israele nella relazione con il Dio vivente, e come questa storia d'amore è una storia di dolore, di fallimento, ed è una storia che rivela l'amore vedete, non compreso, l'amore ancora non accettato, l'amore ancora nemmeno immaginato, nemmeno desiderato, al di là di tutto quello che è stato già vissuto e che già si è realizzato come il fallimento di un rapporto di vita. Adesso dice: le renderò le sue vigne. Qui il ritorno a quegli episodi della storia della salvezza, abbiamo riconosciuto facilmente quello che riguarda l'uscita dall'Egitto, il viaggio attraverso il deserto, e qui già l'accenno all'ingresso nella terra della promessa al tempo di Giosuè, quando si parla della valle di Acor. Qui siamo rinviati sul bordo della pagina, dirà anche qualche cosa, sì, libro di Giosuè capitolo 7, un episodio, tra l'altro l'episodio di una ribellione, di un comportamento negativo da parte di un certo personaggio in quel certo luogo, per cui sembrerebbe che l'ingresso nella terra avesse urtato contro un impedimento insuperabile, ed invece l'impedimento viene superato, perché la questione viene risolta con un intervento molto energico da parte di Giosuè. Quella valle di Acor trasformata in porta di speranza. Vedete, quella dove il termine usato qui rinvia all'esperienza della disgrazia, come quella voce della sposa canterà in maniera tale da testimoniare come ogni disgrazia assume il valore di un affaccio su un orizzonte nuovo, un accesso, un ingresso colmo di speranza. Canterà. Vedete, qui siamo alle prese con, vi dicevo inizialmente, sarebbe quasi inopportuno aggiungere chiacchiere da parte mia, ma una esplosione epifanica di quella che è la novità assoluta del mistero di Dio che si rivela, così come Osea ce ne parla con il suo linguaggio e soprattutto con la messa in gioco del suo dramma personale. La canterà. Vedete, già ascolta il canto di quella sposa che è stata immediatamente prima denunciata come irrecuperabile. Canterà, perché parlerò sul suo cuore, perché la sedurrò, l'ingannerò. Il modo di amare di Dio inganna il mondo. Inganna la storia fatta dagli uomini. Travolge, sbaraglia, sconcerta, disintegra tutte le logiche a cui gli uomini sono in grado di riferirsi, nel loro modo di condurre gli eventi, di rendersi protagonisti di essi, ma tutto quello che è avvenuto nella storia del popolo di Israele, dall'uscita dall'Egitto, dalla strada del deserto, dalla terra, tutto viene rievocato a conferma del fatto che Quel che è avvenuto allora in realtà adesso riemerge nella novità di questa rivelazione d'amore che non è stata compresa. Era già ieri, ma è oggi. E detta il criterio per interpretare il futuro di questa umanità. È un popolo? È l'umanità, è la storia di tutti. La seconda strofa, dal versetto 18 al versetto 19, altri due versetti, avverrà in quel giorno, adesso le strofe sono scandite con questo puntuale richiamo a quel giorno, il tempo, dove vedete si tratta della situazione nella quale si trova Osea in ascolto della parola. L'ascolto della parola determina l'attualità di quel giorno nel quale l'inganno sarà principio di quella novità per cui quella sposa canterà. E adesso il seguito, l'ascolto della parola, laddove vedete Osea è stato inchiodato dalla parola del Signore che ha fatto di quel suo dramma il luogo perché ascoltando diventasse interprete profetico della vicenda che interpreta in pienezza, in modo da recuperare il passato e da illuminare tutto dell'avvenire, la storia di Israele, ma il senso della storia umana. E allora la seconda strofa dice: avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone. Dunque Ishi dice mio marito e non Baali, non mio padrone, mio Baal, le toglierò dalla bocca i nomi dei Baalim che non saranno più ricordati. Dunque vedete nella strofa precedente lei canterà, la sposa, adesso in questa strofa. E la strofa si rivolgerà a lui direttamente, una dichiarazione a tu per tu che consentirà alla sposa di identificarlo come l'unico sposo, non un padrone generico insieme con tutti gli altri padroni citati peraltro al plurale qui, dove tutte le relazioni baaliche, idolatriche nel frattempo vengono annullate. E siamo, vedete, alle prese con una contraddizione diretta, esplicita rispetto a quell'atto di ripudio che è stato pronunciato fin dal versetto 4. Mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal. Allora la terza strofa, versetti 20, 21, 22 adesso. In quel tempo, di nuovo l'accenno a quel tempo, è il tempo dettato, determinato, come vi dicevo poco prima, dall'ascolto della parola. È Osea profeta in quanto sa stringere in questo modo il senso di questa storia travagliatissima che è in corso. In quel tempo, dice, farò per loro un'alleanza con le bestie della terra, con gli uccelli del cielo, con i rettili del suolo. Vedete, in relazione a quell'incontro nuziale, tutto il contesto ambientale viene restaurato. Le bestie della terra, gli uccelli del cielo, i rettili del suolo, e in più vedete arco e spada e guerra eliminerò dal paese, li farò riposare tranquilli, insieme con la riconciliazione dell'ambiente cosmico, la pacificazione della storia. Da quella relazione nuziale dipende tutto quel che riguarda l'economia del cosmo e le vicende della storia umana per rispondere alla volontà di vita che sta all'origine di tutto, nell'intenzione di Dio. E qui vedete adesso la strofa prosegue
con i versetti 21 e 22, dove leggiamo: ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nella benevolenza, nell'amore, e ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Notate qui è usato per tre volte un verbo ras che serve a indicare come si comporta un giovane che chiede in moglie una ragazza vergine e si impegna a versare una sorta di pagamento. E allora quando dice leggiamo qui ti farò mia sposa per due volte nel versetto 21, nella mia traduzione il versetto 22 poi ti fidanzerò con me, in ebraica è lo stesso verbo, è la stessa forma verbale anche. E allora qui vedete abbiamo a che fare con un atto matrimoniale dove lo sposo che si presenta paga il prezzo necessario per acquisire come sposa quella giovane vergine. E qui noi ci rendiamo conto che questo è un atto matrimoniale che non ha a che fare con una giovane vergine, ma conferisce verginità. Questo è un modo di sposare l'umanità che rende vergine. Non è una verginità che viene reperita, trovata, comprata, è una verginità che viene suscitata, che viene creata, che viene attribuita alla creatura umana in virtù dell'impegno d'amore che viene assunto. E il prezzo pagato, vedete qui, è nel testo che stiamo leggendo, non non so, calcolato in quanti capi di animali, ovini o bovini, non viene calcolato in quel modo, ma viene calcolato, vedete, facendo appello ai quattro termini che seguono nel versetto 21: giustizia, diritto, benevolenza, amore. Questo è il prezzo pagato. Dove benevolenza, chesed, amore e rachamim sono le viscere, sono quattro termini dotati di una potenza teologica inesauribile in tutta la rivelazione biblica. È ciò che è di Dio, propriamente di Dio, novità di Dio, assoluta gratuità di Dio. Ti pagherò in questo modo, la pagherò, ma vedete, è quel pagamento che rende vergine la sposa che adesso viene introdotta in una relazione nuziale. Quando vedete qui abbiamo a che fare con una relazione nuziale che è stata tradita, rinnegata, interrotta, e qui è una relazione nuziale che viene costruita, che viene realizzata. Noi siamo alle prese, vedete, in queste poche righe con proprio la testimonianza strabiliante del nostro Osea, per come nel suo vissuto, in ascolto della parola, è divenuto profeta. Già. E vedete che il versetto seguente prosegue, riprendendo la stessa espressione: ti farò mia sposa nella fedeltà, dove i quattro termini usati nel versetto 21, giustizia, diritto, benevolenza, amore, vengono sintetizzati nel termine emunà, la fedeltà. Quelli che sono gli atteggiamenti propri di una iniziativa gratuita, che vengono adesso proprio tutti raccolti nell'impegno della fedeltà. E allora tu conoscerai il Signore. Tu conoscerai il Signore. Già poco prima leggevamo, non ha capito.
Vedete che questa conoscenza non ha a che fare con i ragionamenti, è un altro tipo di conoscenza, ma lo sappiamo bene, nel linguaggio biblico la conoscenza non è riservata agli intelligenti, ai furbi, a quelli che elaborano concetti particolarmente sofisticati o gli intellettuali, o gli eruditi addirittura. La conoscenza è la conoscenza vitale, la conoscenza affettiva, è la conoscenza che coinvolge in una relazione che riempie la vita. E allora questa fidanzata imparerà a conoscere il Signore, e allora tu conoscerai il Signore. Vedete che questa affermazione è poi un programma che passa attraverso di generazione in generazione nella storia della salvezza, fino alla pienezza del Nuovo Testamento. Conoscere il Signore. Provate a pensare a testi del Nuovo Testamento nella vostra preghiera. Tu conoscerai il Signore. Quarta strofa e ci fermiamo. Ed è ora. Versetti da 23 a 25. Avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. È il Signore che parla nell'oracolo attraverso il profeta. E vedete che qui viene delineato un ciclo immenso che ricapitola tutto, dal cielo alla terra, dalla terra al cielo. Perché risponderò al cielo, perché esso risponderà alla terra, e la terra risponderà al grano, al vino, all'olio, e questi risponderanno a Israele. Ritorna a Israele, la semina di Dio, vedete, semina di Dio, ed è il Signore che risponde a se stesso, alla sua iniziativa, nel momento in cui adesso, per come si sono evoluti i fatti, adesso tutto nel creato e tutto nella storia umana ritorna alla sorgente originaria, alla semina di Dio. E io li seminerò di nuovo per me nel paese, e amerò non amata, e a non mio popolo dirò popolo mio, ed egli mi dirà mio Dio. Già, qui vedete è la storia della relazione tra il Signore e il suo popolo, ma è la storia dell'umanità che il nostro Osea contempla come storia della salvezza, la storia del ritorno alla sorgente della vita, e la storia dove questo ritorno assume l'efficacia di quella che è l'autentica conversione. Naturalmente questo ritorno è travagliatissimo, questo ritorno è carico di tribolazioni, di pene, di dolori, ma è un ritorno efficace, ed è il ritorno da cui dipende, vedete, il ristabilimento dell'ordine cosmico, dipende l'attuazione piena nella prospettiva di un tempo che nessuno può stabilire con delle date rigorose, ma il tempo della storia umana è interno a questo travaglio che si ricompone come testimonianza di fecondità, che viene dall'amore e che genera per l'amore. È il cammino della nostra conversione, per imparare ad amare. Noi siamo in cammino di conversione non perché dobbiamo ristabilire l'osservanza di certe regole, ma perché dobbiamo imparare ad amare. È la storia umana. E vedete, questo nel tempo del grande disastro, nel tempo in cui qui sta crollando il mondo, nel tempo in cui qui è la fine. Questo è il tempo in cui noi siamo ridotti all'essenziale, quello di cui ci avevamo bisogno, quello di cui c'era urgente e imprescindibile necessità: imparare ad amare. Il resto crollerà.
Io vi seminerò di nuovo per me nel paese, e amerò non amata, e non mio popolo, allora dirò popolo mio, ed egli mi dirà mio Dio. Ricordate, e vi lascio, ricordate nel Vangelo secondo Giovanni, quando Tommaso doveva toccare le piaghe, mio Signore e mio Dio, quelle piaghe d'amore, mio Signore e mio Dio.